La parola evangelica che oggi ascoltiamo nella sua prima parte della parabola dei vignaioli ci porta a riflettere su tutto l'arco della storia del popolo di Dio e quindi anche della nostra storia più particolare, sia come comunità sia come singoli. E riflettere in modo attento, umile, consapevole delle tante occasioni in cui il Signore ci ha visitati, attraverso soprattutto i Suoi inviati, i Suoi testimoni, e a come noi abbiamo accolto queste visite. All'inizio quindi della nostra celebrazione cominciamo a mettere davanti a Dio tutta la nostra storia, gli chiediamo la luce per gli occhi del cuore perché possiamo riconoscere il suo passaggio, i suoi doni e quindi anche la grande difficoltà che abbiamo avuto nel accoglierli, nel lasciarli fruttificare. Anche gli avvenimenti, le vicende che stiamo vivendo in questo periodo, soprattutto la recrudescenza della malattia di questi giorni, penso che ci inducano a pensieri ancora di riflessione, di maggiore sapienza sulla nostra vita e anche di richiesta di perdono. Per questo anche questa celebrazione della Messa sarà secondo un formulario particolare di preghiere, di richiesta al Signore di soccorso nel momento della necessità.
Ma in questa parabola mi sembra di vedere tutta la sintesi della storia della salvezza e questo grande amore che Dio ha per l'umanità, come prepara e come gli uomini si comportano e come però a un certo punto avviene la morte del figlio. Ecco, qui non arriviamo alla risurrezione, però c'è tutta la storia, è come se, secondo me, io l'ho letta come un riassunto della storia della salvezza, tutti nei vari interventi di Dio e degli uomini e dei profeti e dei giudei, eccetera.
Al versetto 8 c'è un particolare che richiama molto vicino la passione del Signore, che dice lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Soprattutto quest'ultimo particolare chiama il luogo della crocifissione, che era fuori dalla città, e esprime una sottolineatura per cui non c'è solo l'uccisione del Signore, ma il fatto che egli venga rigettato in modo totale, ecco. Ma pensavo che questo culmine dell'umiliazione del Signore non fa altro forse che allargare e ampliare la sua potenza di salvezza.
Ma mi sembra che, così come veniva detto, sia come una narrazione della storia della salvezza, emerga anche la centralità del solito peccato che l'uomo compie, insomma, che è quello di voler impossessarsi dell'eredità. Non basta riceverla in affido, ma la vuole possedere. Mi sembra che sia quasi disarmante il fatto che questo padrone, dopo aver visto quale violenza e quale strage hanno compiuto questi contadini con tutti quelli che ha mandato, compie il gesto estremo di mandare anche il figlio. Quindi c'è in lui tutta la consapevolezza, insomma, di come andrà a finire. Però fa anche questo passaggio. Però appunto mi sembra che rispetto ai quelli che ricevono questa vigna non ci sia una grande strada dal giardino della Genesi a questa vicenda, insomma, perché il problema è sempre quello di volersi sostituire a chi la possiede, questa vigna, insomma, e a non capire che l'eredità che si riceve è già di per sé magnifica.
Nella difficoltà di lettura di questo testo mi sono anche pentito di aver portato un disturbo al calendario nei miei soliti pasticci per risistemare le date, i giorni, perché poi in realtà però spero anche che voi mi contraddiciate. Ho visto che bisognava assolutamente tenere gli ultimi versetti uniti al resto della parabola. Quando appunto dice, domani lo ascolteremo, non avete letto questa scrittura, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Questo però è pura rivelazione, è puro dono, perché non sono riuscito a trovare nel testo della parabola, della prima parte lunga, una via d'uscita, perché qualche volta c'è qualche accenno che ti apre una porta. Per cui, aspettandomi il capo ci illumini, io dicevo semplicemente questo. Ci sembra che tutto vada sempre nella stessa maniera e che dunque la regola della violenza, della morte, eccetera, alla fine prevale. Però assolutamente spoglia di ogni delicatezza c'è la citazione della Bibbia in quel versetto ultimo che noi stasera non abbiamo sentito proclamato. E quindi la mia conclusione è stata questa. Sì, si va avanti sempre nella stessa maniera e quindi prevale tutta la regola della violenza del mondo e quindi anche tutto l'abbassamento, insomma, no? Del tono. Però invece siamo venuti a sapere che quella pietra che i costruttori hanno scartato, e lì pensavo che non poteva essere che quell'erede che loro decidono di far fuori per poter avere la sua preziosa parte di eredità, invece è stata pietra d'angolo, fatta pietra d'angolo dal Signore. È morto come tutti quelli che sono morti, anche lui assediato, aggredito e poi ucciso dalla violenza del mondo. Ma il Padre quella pietra scartata l'ha fatta diventare pietra d'angolo. E quindi mi sono fermato un po' così, anche per noi può sembrare che la regola della morte continui a prevalere, ma c'è uno che ha iniziato una vicenda nuova. È morto come tutti gli altri, è morto nella morte dei malfattori. Sono andato a dare delle occhiate ai testi della Passione e mi sono confermato, insomma, di come i meccanismi della violenza mondana procedono sempre allo stesso modo. Però invece è successo un avvenimento, un fatto. Qualche cosa che il Signore ha fatto e che è una meraviglia ai nostri occhi. Un po' ho dibattuto con questi occhi perché io non lo vedo. E poi però, insomma, quando mi confesso devo sempre confessare la mia poca fede sulla risurrezione. Le cose sono un po' cambiate ultimamente, forse la tarda età mi porta a fare un viaggio che non prevedevo, spero che sia così. E quindi ancora di più la parabola mi ha impressionato, perché diversamente dalle altre parabole sembra non contenere niente che dica un'alternativa positiva, una opposizione, ma se non quella affermazione della pietra d'angolo che è difficile far corrispondere a quello che si dice anche di quello che dovrebbe essere morto in un modo diverso e quindi in una vicenda radicalmente nuova, però è così. E quindi mi sono fermato lì, poca roba.
Invece io ho molto colto nel passo di oggi il fatto che si parla, che lui parla del figlio di questo uomo che ha piantato la vigna e di cui abbiamo parlato. Perché è nel battesimo, durante il battesimo, che la voce del padre dice che questo tu sei il figlio, qua è Marco, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Era uno dei tanti in quel momento, unico per il padre, ma davanti a tutti. E poi alla trasfigurazione ancora, ma c'erano questi tre discepoli, e perché lui ancora si fa sentire la sua voce, questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Oggi che parla a tutti questi giudei e poi tutti quelli che ascoltavano, però è molto indirizzata a loro, e insomma mi ha preso questo fatto che parla di questo figlio, che ancora qua viene definito il figlio amato. E insomma, l'altro giorno, quando gli chiedevano con quale autorità fai queste cose, chi ti ha dato l'autorità di fare? Però avendo messo una domanda che lui non risponde poi. E oggi mi chiedo, forse intuiscono qualcosa di questo Gesù con cui stanno dialogando, ma anche cercando sempre di cogliere il fallo. Lui parla oggi di questo figlio amato, che domani appunto, come poi diceva Giovanni, lo troveremo con altre parole molto molto importanti, ma oggi mi sembrava che fosse già una cosa molto forte, insomma, e che per chi ascoltava, insomma, potesse entrare con un certo
insomma, in modo così, con interrogativi, diciamo, però importanti, ecco, per gli stessi giudei.
Io mi sono fermato sul primo servo che viene mandato. Al versetto 2, una cosa che chiedo anche è se lui viene mandato per prendere una parte dei frutti o se viene a prendere tutti i frutti. Mi sembra importante questa eventuale differenza. E l'altra cosa sempre di questo primo servo è che viene rimandato a mani vuote. Ecco, credo che sia per noi un insegnamento. Chiunque passa, non possiamo mandarlo via a mani vuote, perché passa nella nostra vita, che anche per noi è una vita che ci è affidata, e chiunque passa non lo possiamo mandare via a mani vuote, perché appunto è la vita che abbiamo ricevuto, è un dono per noi.
Ma io unirei alle vostre osservazioni quella di notare, aver notato al confronto con Matteo e con Luca, che Marco dà una successione più numerosa di servi inviati, di invii dei servi, e anche più dettagliata la sorte che a ciascuno è riservata, e quindi insiste di più degli altri su questo continuo, ripetuto invio di servi da parte del Signore della vigna. E allora, sì, quello che voi avete già notato, mi è venuto in mente anche il racconto che fa Stefano, nel capitolo 7 degli Atti, di tutta la storia della salvezza. Anche lì si mette molto in evidenza le varie occasioni che erano state date, e lui conclude dicendo: voi sempre resistete allo Spirito Santo, e avete fatto così ai profeti, e poi alla fine avete fatto così anche a Gesù. E poi in fondo anche quello che abbiamo appena sentito, forse non per nulla sono uno dietro l'altro, su Giovanni Battista, no? Gesù non risponde a questi capi che lo interrogano, perché li mette di fronte al fatto che loro non hanno accolto Giovanni Battista come un profeta. Quindi, cioè, nel rapporto con il Signore è molto importante tutta la successione dei fatti. Cioè, la storia è completa, ecco, non si possono fare salti. Quindi sì, molta attenzione per questo figlio amato che arriva all'ultimo, è quello dell'escaton, dice letteralmente il testo, cioè siamo al punto finale della storia, ma il modo con cui ci si rapporta con lui è dipendente con tutto quello che ha preceduto, la storia che ha preceduto. Quindi c'è una visione anche progressiva della nostra vita. Certo, sono sempre possibili improvvisi cambiamenti, conversioni, ma mi sembra che qua si mette in evidenza il fatto che erano state date tante occasioni. In fondo anche quello che abbiamo sentito nella domenica riguardo al comandamento dell'amore di Dio e del prossimo, quando parla del prossimo, poi preceduto da quella lettura sugli stranieri, sull'orfano, la vedova, l'indigente che si indebita con te, ecco, è come se anche lì il rapporto con Dio fosse letto all'interno del rapporto con tante presentazioni, manifestazioni che Dio ha fatto di sé, attraverso anche le persone più semplici, più povere. Insomma, è un testo che fa sempre molto pensare. e invita a fare molta attenzione, come sembra, nei tanti segnali, soprattutto alle persone, che sono i veri segnali che il Signore ci manda. Thank you.